Di nuovo con voi ci siamo nel pomeriggio di Maracanã, un saluto a tutti voi. Voglio cogliere l'occasione anche di salutare Cinzia, perché ricordiamo ogni tanto anche il modo come si può seguire TMV Radio attraverso l'applicazione, come sempre scaricando l'operazione velocissima, quindi ci potete seguire attraverso smartphone, PC e tablet. Poi andando sul sito ci sono anche altri modi per seguirci. Abbiamo ricordato prima alcuni canali come ad esempio il gruppo Yes TV, adesso siamo anche in Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia con l'860 del digitale terrestre, quindi del gruppo BSO Channel. Andiamo a salutare gli ospiti che ci stanno ascoltando e quindi
sì, diamo il benvenuto a Filippo Tramontana 7 Gold. Ciao Filippo.
Ciao Filippo, ben trovato.
Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao,
come
ciao.
Stai? Come stai? Dimmi subito, così al volo.
Sto molto bene, sono molto rilassato, molto sereno, mi godo le ultime 4 partite di campionato molto molto tranquillamente.
Bene.
E col sorriso sulle labbra.
Bene, bene.
Vedi come cambia.
Vorrei vedere.
E poi sarà contento anche lui, ovviamente, Gianfelice Facchetti.
Ciao Gianfelice.
Assolutamente sì. Ciao, buongiorno.
E tu come stai?
Ciao Gianfelice.
Ciao come... Filippo, ciao.
Gianfelice, tu come hai passato queste ore?
Va bene, tranquillo, ho festeggiato con estrema sobrietà, chiuso a casa perché non sono uscito. E però appunto con grande soddisfazione, perché comunque sia resta un po' il rammarico di non poter condividere dentro lo stadio che è il luogo naturale questa impresa, questa vittoria, però certamente ci consoliamo con le emozioni che ci ha regalato la squadra nel corso del campionato e con questa gioia finale arrivata ieri.
Assolutamente.
E diamo il benvenuto anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele, l'osservatore neutrale che ha osservato. Ciao Daniele.
Buongiorno a tutti. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Hai anche tu un primo pensiero così dopo lo scudetto di ieri? Anzi, vi chiedo proprio il primo pensiero, dai, ecco, facciamo così, dai. Daniele.
No, io sono arrabbiato perché non sono tifoso dell'Inter, ahimè, sono tifoso del Padova, quindi Padova ha concluso il campionato al primo posto a pari merito con Perugia, ma è rimasto giustamente in Serie C perché il Perugia era in vantaggio nei confronti diretti, quindi sono molto arrabbiato. A parte gli scherzi, ma neanche tanto, il primo pensiero a chi lo dedico? Lo dedico al Cagliari, guarda, vado controcorrente, perché il Cagliari sta compiendo un piccolo miracolo. Io lo davo francamente per spacciato appena qualche settimana fa. È riuscito a riprendersi, ha fatto 3 vittorie consecutive,
un pareggio
ieri
importante,
ieri ha pareggiato a Napoli all'ultimo minuto, molto importante, e la squadra è viva, quindi in questo momento credo che se il campionato finisse oggi sarebbe salvo, ma la strada è ovviamente ancora lunga, mancano ancora 4 giornate, ma credo che alla fine il Cagliari si salverà perché ha dei valori che sono assolutamente superiori a quello che dice la sua classifica.
Gianfelice, invece tu a chi dedicheresti un tuo pensiero in casa Inter? A qualcuno nello specifico?
Io il primo pensiero l'avrei dedicato a quelli che sono stati i capitani di questo periodo che c'è stato, insomma, tra l'Inter del triplete e questa nuova Inter che sta nascendo, e quindi avrei dedicato certamente il primo pensiero ad Handanovic, che spesso viene così un po' sottovalutato per tutto quello che invece ha dato all'Inter in anni non semplici, e anche Andrea Ranocchia, che credo sia un altro leader di questa squadra che ha vissuto appunto certamente l'Inter post triplete in una fase non semplice, dopodiché ovviamente tutto il mondo del tifo e tutti quelli che sono coinvolti, però insomma il primo pensiero l'avrei dedicato a loro due.
Ai vecchi capitani, insomma, quelli che hanno dal triplete in poi hanno anche vissuto diverse situazioni.
Filippo.
Vai.
Ma io, guarda, l'ho detto anche ieri in diretta durante la nostra trasmissione, appena dopo la fine della partita tra Atalanta e Sassuolo, di cui ho fatto la cronaca, io dedico questo scudetto a un amico che ho perso quest'anno, a un grande interista, Mauro Bellugi, che mi è mancato tanto ieri durante i festeggiamenti, e io ho iniziato con lui in radio, ho fatto tutta la mia carriera in televisione con lui durante le partite, eravamo sempre uno a fianco all'altro, e quindi mi manca tanto e la dedico soprattutto a lui, ovviamente a tutti gli interisti perché ce lo meritiamo, ma se mi chiedi il primo pensiero
è bellissimo,
bello, complimenti, bello, sì, ci sta. E vi voglio chiedere, si è aperto un ciclo?
Ecco,
partiamo da Gianfelice.
Tu stuzzichi sempre con questa cosa, temi che non ci sia un ciclo?
Io non temo nulla.
No, perché vai sempre lì a punzecchiare su questa cosa.
Chiedo per un amico, no, scherzo.
già
le
felice.
Condizioni e le premesse ci sono tutte, perché la squadra ha un'età media comunque buona, ci sono tanti giovani italiani forti che possono solo crescere e garantire un futuro, come anche altri giocatori leggermente più avanti con gli anni, ma altrettanto forti. Quindi c'è una guida tecnica molto consapevole che ha le redini di tutto, e secondo me l'Inter ha trovato anche una quadra a livello di gestione con i due amministratori, quindi con Antonello e Marotta. Ora credo che si debba un attimino mettere un po' più in sicurezza anche la questione patrimoniale della società, e quello che è stato detto, trovare appunto un passaggio per riuscire a non smantellare, a tenere in piedi tutto questo lavoro che non è stato poco, e in qualche modo penso che possa davvero essere l'inizio di un percorso, una squadra che ha tutto quello che serve per poter aprire un ciclo.
Sì, Daniele, andiamo da Daniele.
Daniele Garbo.
Ma sì, quando Conte ha vinto lo scudetto con la Juventus, di fatto ha aperto un ciclo che è durato 9 anni, quindi anche se lui ne ha vissuti 3 e gli altri 5 li ha vissuti in realtà Allegri, e poi c'è stato quello di Sarri. Però sicuramente l'Inter ha tutto per aprire un ciclo. È chiaro, questa squadra va rafforzata, va completata, soprattutto perché è chiamata anche a dare delle risposte importanti in Europa al prossimo anno. Ma credo che ci siano tutte le componenti per riaprire un ciclo, anche perché la Juventus è a sua volta a fine ciclo, nel momento di passaggio in cui c'è un ricambio generazionale, il Milan si sta costruendo, insomma non ci sono tante altre realtà che possano dire di avere un ciclo aperto. L'Atalanta ha un ciclo aperto sicuramente, ma l'Inter che vince in questo modo senza dubbio può lasciare un segno profondo nei prossimi anni.
Filippo, abbiamo detto insieme, Filippo Tramontana.
Ma quello che hanno detto Gianfelice e Daniele è quello che penso anch'io, credo che possa essere l'inizio. Quello che ha detto Gianfelice è la verità, nel senso che l'importante è confermare lo zoccolo duro, se non il blocco totale di questa squadra. È chiaro, ci saranno delle partenze obbligate come quella di Young a scadenza di contratto, di Kolarov anche per raggiunti i limiti d'età a scadenza di contratto, però lo zoccolo duro va tenuto, perché si è creato un gruppo affiatato che nei momenti anche di stanca, quando l'ossigeno cominciava a mancare, ha dimostrato un attaccamento alla squadra e alla causa incredibile. Quindi è un gruppo che non va assolutamente sciolto. Ma io, che sono abituato a vivere l'Inter come tutti, sappiamo sempre che in mezzo alle gioie poi c'è sempre qualche pagliuzza che ti si infila nell'occhio, è successo anche dopo il triplete con l'addio di Mourinho. Io almeno le dichiarazioni che ho sentito dopo la vittoria dello scudetto da parte di Marotta, da parte di Conte, insomma mi lasciano anche anche di Zhang, mi lasciano anche abbastanza sereno. Spero che sia così. Io ho sentito dichiarazioni concilianti, ho sentito di un Marotta che vuole aprire un ciclo all'Inter, un Conte che non vuole assolutamente ricominciare da zero e che vuole andare avanti con l'Inter, quindi non sento e non vedo aria di smobilitazione. Quindi da questo punto di vista, per ora, stando a quello che ho visto, ma con i piedi di piombo, ma stando a quello che ho visto con cauto ottimismo, mi sento abbastanza sereno e credo che si possa continuare su questa strada.
Daniele Garbo, avevi detto, mi sembra, tu, vero?
L'avevo già detto, sì, okay.
Almeno distratto io. No, sto vedendo delle immagini, anche quello che è successo ieri all'Old Trafford, poi ci torneremo. Voglio chiedervi invece una cosa, Gianfelice. C'è stato invece un momento della stagione che questo traguardo pensavi non potesse essere raggiunto?
No, io devo dire che ho da tifoso ho un po'... Nel vivermi la stagione ho ridimensionato molto tutto quello che accadeva alla luce anche di... mi sembrava impossibile non relazionarlo a quello che stava accadendo fuori. Per cui, anche se poi tendenzialmente non sono ipercritico con la mia squadra, cerco comunque sempre di vederci quello che c'è di buono e di difenderla in un dialogo tra amici, ho comunque messo in conto che fosse un anno complicato per tutti, perché penso che a volte magari anche in questi giorni, se si parla di meriti e demeriti, non sarebbe neanche troppo giusto così dire che gli altri non ci sono stati, che non ci sono stati avversari. Credo che l'Inter sia stata più brava, al di là di per tutto quello che ha costruito sul campo, probabilmente nel motivare tutti anche nella gestione in quello che accadeva attorno. perché comunque la nostra vita è cambiata, è cambiata anche la vita di un calciatore. Quindi sul campionato, quando poi ci siamo trovati, come dire, fuori dall'Europa, ho avuto la sensazione che dopo la partita di Cagliari, che è stata forse una delle più delicate, in cui giocando bene però eravamo andati sotto e poi l'abbiamo ribaltata alla fine, si è visto, sono quelle partite, quei campanelli, quelle spie in cui ti accorgi che qualcosa possa capitare. Dopodiché ovviamente nessuno dice ah, quest'anno lo portiamo a casa, però si vedeva veramente una squadra, come diceva Filippo, compatta, unita, che remava tutta dalla stessa parte.
Quindi diciamo la parte motivazionale è stata importante. Filippo Tramontana.
Ma guarda, io non ho avuto un momento in cui ho pensato non ce la facciamo, perché poi quando si parla di Inter, almeno per me, per come vivo io il tifo, io vivo molto il momento presente, quindi non riesco a pensare a quello che può accadere dopo 2 mesi o 3 mesi. Quello che vedevo io a inizio anno, considerando anche tutto il caos che era successo quest'estate, vedevo un modo di giocare che forse non era proprio nelle corde della nostra squadra, tant'è vero che anche Conte poi
ha cambiato,
dopo qualche tempo ha cambiato e lo ha ammesso. Ma
lo sai, Filippo, che io credo che la svolta di questa squadra, adesso tutti avranno la partita, il gol, il giocatore eccetera, però io credo che ci sia stata una svolta tattica. Cioè, vi ricordate che la squadra incassava parecchi gol a un certo punto, no?
Sì,
quando la squadra ha cominciato a abbassare un po' proprio il baricentro, cioè a mettersi un po' più, che non vuol dire fare catenaccio, perché poi l'Inter è una squadra solida, si è affidata anche alla difesa, però si è abbassata molto per aspettare l'avversario, per farselo proprio, diciamo così, sbattere addosso e ripartire. Lì c'è stato un cambio passo notevole.
Sì, io sì, sono d'accordo, stavo dicendo proprio quello, ma è quello che poi ha detto anche Conte, no? Ma questa è l'indole dei grandi allenatori. Io ricordo Mourinho, che è arrivato al posto di Mancini aveva un Inter vincente che vinceva gli scudetti, Mancini sì, giocava con Robbo. È arrivato Mourinho, aveva voglia di cambiare, aveva pensato a un 4-3-3 con gli esterni, con Quaresma che poteva giocare largo, ed era arrivato apposta. Quando dopo 2 o 3 partite si è accorto che questo tipo di schema tattico l'Inter, la squadra, non lo digeriva ancora, ha fatto un passo indietro, è tornato a giocare con Rombo, è tornato col trequartista, e lì ha cominciato a vincere. Poi piano piano ha modellato la squadra fino ad arrivare a quel famoso 4-2-3-1 che ha giocato a Londra contro il Chelsea. Quindi io non ho mai avuto un momento in cui ho pensato non ce la facciamo, ho avuto un momento di smarrimento all'inizio quando vedevo la squadra giocare così spregiudicata, tant'è vero che secondo me la qualificazione Champions ce la siamo un po' persa con Real a Madrid, sul 2-2 con quel attacco esasperato a cercare il terzo gol, e alla fine abbiamo preso un contropiede. Comunque, detto questo, io non sono un allenatore e non ho le competenze di Conte assolutamente. Però ho avuto un momento invece in cui ho pensato ce la facciamo, che non era un momento di campionato, di partita di campionato, ma era un momento di Coppa Italia. Quando ho visto il gol di Eriksen in Coppa Italia contro il Milan, ho pensato anche simbolicamente che quello potesse essere lo switch decisivo.
Vedi. Daniele.
Ognuno ha una sua partita.
Sì.
Io ho sempre pensato che l'Inter fosse la grande favorita per lo scudetto. Credo che la svolta sia stata, e mi sembra che l'abbia anche abbastanza riconosciuto Conte, l'eliminazione dalla Champions League, perché da quel momento la squadra aveva un solo obiettivo e non poteva fallirlo. Io ebbi a dire all'epoca, ve lo ricorderete, che l'Inter era condannata a vincere quello scudetto,
sì,
perché altrimenti sarebbe parlato di fallimento. E credo siamo tutti d'accordo su questo. Da quel momento poi l'Inter di fatto ha cambiato passo, l'eliminazione dalle coppe europee, non solo dalla Champions, ricordiamo anche dall'Europa League, è stato importante, perché ha consentito a Conte di lavorare tutta la settimana tranquillo, di pensare solo al campionato e di lavorare sui giocatori, sui singoli giocatori, migliorandoli tutti un po' alla volta, è inutile fare i nomi, li conosciamo. Quindi è stato un lavoro in profondità che è arrivato proprio nel momento in cui l'Inter ha lasciato la compagnia dell'Europa, diciamo così, e ha potuto dedicarsi esclusivamente al campionato. Lì il campionato è definitivamente finito, anche se il Milan è stato campione d'inverno, ma io non ho mai creduto che il Milan potesse vincere lo scudetto, onestamente.
Prego Cinzia.
E adesso insomma già si può pensare o immaginare la Champions del prossimo anno, per evitare insomma quello che è successo quest'anno.
Cosa chiedete a Conte allora per il prossimo anno, Gianfelice, Facchetti, cosa chiederesti?
No, io chiederei solo di restare. Oggi è il momento di godersi la festa, io chiederei solo di restare.
Ma perché hai paura di questa cosa?
I presupposti per fare bene in Champions ci sono.
In realtà chiedere a lui di restare vuol dire insomma poi a chi sta attorno di fare in modo di trovare la quadra in tutto questo, no? Credo appunto che però che sia questa la cosa importante. È vero che ci sono state tante evoluzioni nel corso della stagione, che all'inizio si era più spregiudicati, ma è anche vero, bisogna ricordare che questa squadra ha finito la finale di Europa League, ha finito la stagione per ultima, i giocatori sono andati con le nazionali, hanno avuto praticamente tempo di recupero, di riposo zero, si è partiti in campionato subito con le partite anche di Champions decisive, e quindi lui ha voluto sicuramente cercare qualcosa di diverso, l'ha fatto in un momento in cui però appunto tutto pesava tantissimo, quindi io chiederei veramente niente di più, di continuare a costruire questa Inter che siamo tutti molto contenti.
No, sai, ti ho chiesto questo perché guardando la Champions, io sostengo questo da un po' di giorni, qualcuno mi ha detto che sono un po' fuori di testa, però guardando le squadre che sono arrivate a giocarsi le semifinali, no, io dico l'Inter per me poteva stare al posto del Chelsea. Cioè, come squadra, secondo me, non ha niente di inferiore al Chelsea. Poi questo è un mio pensiero, per carità, condivisibile o meno. Però guardando proprio complessivamente la struttura delle squadre, io non vedo tutta questa enorme superiorità del Chelsea rispetto all'Inter. Però, piccola parentesi. Filippo Tramontana.
Sì, però ragazzi, fate i bravi, veramente. Ho vinto lo scudetto, abbiamo vinto lo scudetto ieri, non posso pensare già alla Champions dell'anno prossimo, ma non ho proprio la forza né fisica né mentale per pensare.
No, ma perché forse rimane l'unica nota stonata, no? Questa uscita così,
sì,
da
ma
tutto,
adesso,
ecco.
Guarda, ma sai, col senno di poi è anche molto più bello dire, io ti posso dire, da tifoso interista, per come è finita, sono contento di essere uscito quest'anno dal girone di Champions. Quando ho pareggiato con lo Shakhtar, avrei voluto buttarmi sotto un po' sotto il tram.
No, è brutta immagine, dai, Filippo. No.
Allora avrei voluto andare a letto senza cena. Però, sai, a distanza di qualche mese, con le cose che sono accadute, con quello che diceva anche Daniele, col fatto che abbiamo potuto concentrarci solo sul campionato, che poi è stata una marcia trionfale verso uno scudetto che non si vinceva da 11 anni, ti posso dire, meglio, a sto punto va bene, siamo usciti per un fine maggiore che è stato quello di vincere un campionato che tra l'altro è per noi importantissimo. L'Inter evita il decimo scudetto di fila della Juve, interrompe un regno importante, vince un campionato a mani basse a 4 giornate dalla fine, lo vince con numeri importantissimi, quindi va benissimo così. Poi sai, bisogna vedere. Su questo non sono molto d'accordo con Daniele, perché è vero che noi ci siamo liberati, tra virgolette, del pensiero europeo concentrandoci sul campionato, è anche vero che le altre hanno finito il cammino europeo poco dopo noi. E se avessero avuto un cammino più lungo, probabilmente avrebbero già hanno perso energie senza giocare in Europa. Immagino se avessero dovuto anche giocare in Europa, probabilmente sarebbero state ancora più penalizzate le nostre concorrenti, quindi probabilmente le cose si bilanciano.
Daniele?
Io credo che per tornare al discorso di cosa ci aspetta l'anno prossimo dall'Inter in Europa, credo che l'Inter debba cambiare la storia di Antonio Conte in Europa, perché la storia di Antonio Conte in Europa non è una storia bella, non lo è mai stata. Antonio Conte è un grandissimo allenatore nel momento in cui si tratta di correre una maratona, quando deve vincere un campionato, 38 partite. Lì lui non sbaglia quasi mai, praticamente è un allenatore assolutamente affidabile. Purtroppo in Europa non ha la stessa storia, e credo che questo derivi anche dal suo modo di intendere il calcio. In Europa, se tu non giochi un calcio propositivo, vai a casa, non c'è nulla da fare. Allora, se l'anno prossimo l'Inter vuole essere protagonista anche in Europa, Conte deve in qualche modo smentire le sue attitudini, deve cambiare il modo di giocare a calcio, ma credo non lo farà,
che sarebbe anche un modo di crescita per lui,
esatto,
cioè sarebbe anche un processo di crescita per lui,
gli manca
ulteriore.
Questo
me lo auguro
sì,
ma io conoscendolo un po' dubito che sia disposto a cambiare il suo modo di intendere il calcio, e così facendo, secondo me, temo, spero di sbagliarmi ovviamente perché faccio sempre il tifo per le squadre italiane,
temo che l'Inter non farà molta strada neppure il prossimo anno.
Ci scrivono.
No, più che altro perché è vero che quest'anno nelle ultime partite l'Inter ha giocato un po' di rimessa, ma anche perché la fatica cominciava a farsi sentire, contava fare i punti, non prendere gol e magari farne anche uno solo, ma questo solo verso la fine della stagione. L'Inter ha il secondo miglior attacco del campionato e la miglior difesa, 74-75 gol in campionato, non è che è una squadra che non fa gol. E se poi vediamo in Europa quello che succede, se avete visto le partite del Real Madrid, il Real gioca molto di rimessa, Zidane ha cambiato anche lui in corsa, gioca molto di rimessa. L'Atletico Madrid di Simeone in questi anni ha vinto l'Europa League, ha fatto finale di Champions giocando di rimessa in Europa, quindi ripeto che l'Inter non è che giochi solo di rimessa, però se vogliamo parlare di quello, secondo me non è proprio scontato che se tu giochi ripartendo poi non fai risultato in Europa, e io non sono molto d'accordo su questo.
Ci sono domande, allora, dai.
Posso dire una cosa? Tra l'altro io avevo un'ammirazione sconfinata per suo padre, pur non essendo interista ho avuto anche il piacere di conoscerlo dopo che era smesso di giocare, quindi il suo nome ovviamente mi ricorda quando seguivo, non da tifoso ma da ammiratore, la grande Inter di Eleno Herrera, figuriamoci. Quindi questo discorso è valido sì fino a un certo punto. Faccio un esempio che ovviamente, per carità, è un'eresia adesso visto che stiamo parlando di una grande squadra come l'Inter. Il Padova ha avuto il miglior attacco e la miglior difesa del campionato di Serie C del suo girone e non ha vinto il campionato, andrà ai playoff e farà probabilmente poca strada perché la squadra mi sembra abbastanza cotta, quindi voglio dire, non sempre le cifre, i numeri danno veramente la realtà. Io ripeto, spero davvero di sbagliarmi, spero che Conte cambi in qualche modo il suo modo di intendere il calcio, perché il modo in cui è uscito dalla fase a girone di Champions League secondo me è inaccettabile, onestamente, per la squadra che era l'Inter, che è l'Inter. Credo avrebbe potuto fare molto, ma molto di più. Non è riuscito a segnare un gol allo Shakhtar in due partite, e lo Shakhtar abbiamo visto è stato eliminato dalla Roma, insomma, in Europa League, quindi non era uno squadrone. Ecco, questo rimprovero a Conte, un po' più di coraggio secondo me.
Sì, puoi anche considerare la Lazio che è rimasta imbattuta nel girone.
Già Felice, poi c'è un messaggio pure per te.
Sì, vado. Ci scrive un amico interista, dice: sono interista, non riesco a godere tanto per questo scudetto senza contendenti, non ho ancora digerito il secondo posto dello scorso anno.
Vabbè ragazzi, però
questo è il pessimismo cosmico. E poi Gianfelice ti chiedono se tuo papà sarebbe stato d'accordo con l'uomo Conte. Mac da Trento te lo chiede.
Con l'uomo Conte? Ma no, ma io penso Conte si sia, a parte penso come pochi allenatori avrebbero fatto, già da allenatore della Juve ebbe il coraggio di dire se dovessi andare a allenare all'Inter diventerei il primo tifoso. Questo lo fece già all'epoca, quando il 99% degli allenatori dichiarano amore e fede eterna nel momento in cui sono lì, salvo poi magari cambiare tutto successivamente. Quindi lui ebbe il coraggio da allenatore e da bandiera della Juve per quello che era stato nella sua vita, quindi primo. È arrivato, si è calato e ha fatto una scelta non facile, non semplice, si è calato totalmente nel club e soprattutto ha garantito in un momento storico complicato, sia per quello che accadeva attorno ma anche per quelli che sono stati gli scenari della società, ha comunque veramente fatto la figura di riferimento per tutto quello che stava accadendo e credo che pochi sarebbero stati capaci di tenere compatto un ambiente, una squadra in un momento come questo, per cui di fronte a una decisione assoluta penso di non far fatica nel dire che mio padre avrebbe condiviso totalmente il mood con cui Conte si è avvicinato all'Inter, come ci è entrato, con grandissimo rispetto e appunto con totale dedizione.
Senti Gianfelice, prima tu proprio all'inizio hai parlato, dice sarebbe stato bello festeggiare dentro lo stadio, quindi dentro quello che sta la casa, no, dei tifosi. Mi dai l'assist perché qui io tra l'altro colgo l'occasione, questa bellissima copertina di C'era una volta San Siro, Gianfelice Facchetti, vita, calci e miracoli, prefazione di Luciano Ligabue, cioè il manto erboso con il modellino, credo, correggimi se sbaglio, di San Siro, molto bello, ecco. Colgo l'occasione insomma per ricordare questo testo e di tu qualcosa, ecco.
Sì, è uscito, l'abbiamo pubblicato con PM, è uscito questa settimana, è un viaggio storico-sentimentale dentro San Siro, nella sua storia che è fatta di calcio, non solo Inter ovviamente, ma anche di musica, Cavalli e tante altre cose per quello che è diventato poi nel corso del tempo, ed era così una cosa che ho voluto fare in questo momento in cui abbiamo dovuto viverlo tutti a distanza. E quindi guardando le partite, comunque insomma, il desiderio era, nel momento in cui si parla di quello che potrebbe essere il futuro di San Siro, innanzitutto secondo me si dovesse partire da una sua celebrazione, della poesia, della bellezza, delle emozioni che ci ha regalato in quasi un secolo, per poter parlare con tranquillità e civilmente di quello che potrebbe diventare, quello che potrebbe essere il domani.
Vi chiedo proprio un giro, visto che colgo proprio l'occasione nel ricordare ancora l'uscita del libro, appunto C'era una volta a San Siro, ma siete d'accordo con quello che potrebbe essere il destino di questo stadio, oppure era meglio procedere in maniera differente? Facchetti, Garbo e Tramontane, poi ci salutiamo. Gianfelice.
Sì, no, io ho dato spazio alle posizioni di tutti. Le società hanno giustamente diritto ad avere uno stadio in cui poter incrementare i ricavi per stare all'altezza dei grandi club d'Europa. Il comune giustamente ha diritto a volerci vedere chiaro, perché qua si parla non solo di rifare uno stadio, ma di ridisegnare un quartiere con altri grattacieli e altre cose, e lo stesso i cittadini che ci abitano attorno hanno i loro diritti. Quindi io credo che si debba fare una prima cosa che è stata fatta, per esempio, visto che c'è una roba recente, quella della Superlega, innanzitutto parlarne, che è una cosa comunque democratica, è un primo passo. Dopodiché si valuterà con tutti gli elementi sul tavolo, con una certa tranquillità, quale sarà la cosa giusta. Io per dire, a un certo punto, tra le varie cose, dico: ma perché, se le società non dovessero essere soddisfatte di un'eventuale semplice ristrutturazione, quello non potrebbe diventare lo stadio della Nazionale, che a San Siro non ci ha mai perso in tutta la sua storia? Quindi ci sono tante opzioni, secondo me, ma è importante cominciare a parlarne con una certa coscienza, con una certa tranquillità, perché questo lo possiamo fare tutti.
Garbo.
Ah, non lo so, francamente mi dispiacerebbe davvero vedere scomparire quella che è una delle cattedrali del calcio mondiale. San Siro è uno stadio fantastico, uno stadio da calcio come ce ne sono pochissimi in Italia, lo sappiamo, no? Però mi rendo anche conto che se le società hanno delle esigenze per cui avere uno stadio di proprietà è un asset importante, e sappiamo quanto è importante, devono essere anche libere di potersi costruire uno stadio per conto loro, secondo me.
Tramontana?
Ma sono d'accordo con la posizione di Daniele e di quella di Gianfelice. Io sono anche un po' condizionato dal fatto che io sono nato e cresciuto di fianco a San Siro, abito lì, quindi per me, io mi sveglio, lo vedo, quindi sapete, per me è una roba che fa parte della mia quotidianità, al di là del tifo. Chiaro però che siamo nel 2021, che il mondo sta andando avanti, che gli stadi di proprietà anche all'estero portano soldi, portano anche fascino, portano modernità. Quindi capisco anche che la vita vada avanti e che si debba anche un po' voltare pagina.
Noi vi ringraziamo.
Grazie
per essere
mille.
Stati con noi, aver condiviso un po' questo momento dell'Inter. Grazie a Filippo Tramontana, Gianfelice Facchetti e Daniele Garbo. A presto e un abbraccio, e grazie ancora.
Ciao a tutti.
Grazie
ciao.
Ancora. Ciao. Ci fermiamo, break e torniamo. Ti devo leggere una cosa quando torniamo. Okay. Sì.